al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
In una lettera rivolta ai vescovi tedeschi lo scorso 14 aprile, Benedetto XVI è tornato su un tema liturgico e pastorale centrale e molto delicato, quello della traduzione dell'espressione latina del Messale Romano Pro Multis, espressione che è nelle parole pronunciate dal sacerdote nella Santa Messa durante la consacrazione del calice. In effetti, dopo il Concilio Vaticano II, nella gran parte delle traduzioni del Messale Romano nelle varie lingue, il Pro Multis era stato reso con per tutti. In questi ultimi anni, tuttavia, le nuove traduzioni del Messale messe in opera da alcuni episcopati hanno ripristinato in vari paesi il per molti. È avvenuto così ad esempio negli Stati Uniti, a partire dall'avvento del 2011, sta per avvenire la stessa cosa anche in Germania, mentre in Francia la traduzione attualmente in uso è Pour la Multitude. Attualmente in Italia, al momento della consacrazione del vino, il sacerdote dice «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati». Questa traduzione, entrata in uso con il Messale di Paolo VI, era imperniata su un'interpretazione detta tecnicamente inclusiva e all'epoca unanimemente accolta dagli esegeti, secondo cui il Pro Multis di fatto equivarrebbe al per tutti. Ora però, come ha ricordato il Papa in questa lettera ai vescovi tedeschi dell'aprile scorso, su questa tesi non c'è più il consenso esegetico di qualche decennio fa e si impone dunque una maggiore fedeltà agli originali neotestamentari che fondano il testo liturgico. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Bellino che è in console per questa trasmissione. Elena Colson, Andrea De Angelis sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Dunque, per molti e per tutti, le parole del sacerdote durante la consacrazione del vino, secondo la recente lettera del Papa ai vescovi tedeschi. Questo è il tema di questa trasmissione che apriamo ascoltando il commento di un teologo che ha pubblicato di recente un articolo proprio su questo dibattito. Si tratta del vescovo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto e appunto teologo, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, Monsignor Forte, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a loro.
Nella lettera indirizzata ai vescovi tedeschi che abbiamo appena ricordato, Benedetto XVI sottolinea che la traduzione più corretta delle parole della consacrazione del calice del sangue del Signore nel corso della Santa Messa deve essere «Questo è mio sangue versato per voi e per molti in remissione dei peccati e non più per tutti». Ecco, perché questa richiesta, perché questa scelta da parte del Papa?
Ma anzitutto c'è una ragione di carattere esegetico, cioè i molti del testo biblico si riferisce anche come background al libro del profeta Isaia, al capitolo 53, 11 e seguente, dove questa forma sembrerebbe indicare, anche nella versione greca dei 70, che corrisponde a quella del greco del Nuovo Testamento, l'insieme, i tutti. Ecco perché quando si trattò di tradurre nelle lingue volgari al tempo del post-concilio la formula della consacrazione del vino nel sangue di Cristo, si ipotizzò che la traduzione molti potesse essere meno forte, meno chiara di quella tutti, cioè considerando molti nei racconti dell'istituzione di Matteo e Marco come una sorta di semitismo. Ora, il problema è che la ricerca esegetica si è sviluppata con un dibattito piuttosto variegato su questo, che però oggi arriva da parte anche di molti esegeti ad un consenso diverso. Il Papa cita la traduzione unificata tedesca della Sacra Scrittura, dove si legge «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato für viele», cioè per molti. E d'altra parte la traduzione Pro Multis, che appunto è quella latina rispetto al testo greco, era già abbastanza chiaramente indicativa della esattezza di questa traduzione anche dal punto di vista della ricezione della parola di Dio nelle altre lingue, a cominciare appunto dal latino, che fu la grande lingua dell'inculturazione del messaggio nell'Occidente. A questa considerazione di carattere esegetico si può aggiungerne però un'altra di carattere piuttosto teologico. La redenzione di Cristo è per tutti, e questo è evidente. niente, Gesù è morto per tutti. Tuttavia, perché nel testo greco della consacrazione dell'ultima cena Gesù usa l'espressione iperpollon, dunque il promultis della traduzione latina? Perché se Cristo è morto per tutti, la soggettiva accoglienza della redenzione è legata alla libertà dell'assenso di ciascuno. Quindi una traduzione per molti finisce con l'essere da una parte espressiva di una destinazione universale della salvezza, ma dall'altra del fatto che questa destinazione diventa effettivamente esperienza salvifica in coloro che accolgono liberamente il dono di Dio. In altre parole, per molti finisce con l'essere da una parte più preciso in rapporto al dono oggettivo di Dio, dall'altra però ad esserlo anche in rapporto alla dignità della persona umana che Dio ha creato libera e che nella libertà è chiamata ad accettare questo dono.
Quindi un cambiamento che responsabilizza maggiormente l'uomo nella storia della salvezza.
Ma indubbiamente, naturalmente comprendo che dal punto di vista pastorale, dopo diversi decenni di uso dell'espressione per tutti, è necessario che ci sia anche una catechesi semplice peraltro, ma necessaria, cioè bisognerebbe spiegare che il passaggio dalla traduzione per tutti alla traduzione per molti non è indicativo di una sorta di chiusura, di volontà di affermare una salvezza riservata a pochi, tutt'altro. La salvezza è destinata e resta destinata a tutti, quello che però si vuol mettere in luce è che il per molti dell'originale ha effettivamente un senso che mette in evidenza maggiormente la libertà di ciascuno e dunque anche il gioco della dignità della persona umana davanti all'offerta di salvezza di Dio. D'altra parte molte lingue anche di diffusione mondiale come l'inglese, il tedesco, lo spagnolo hanno adottato questa diversa traduzione oggi, cioè per molti, e questo non ha comportato particolari gravi problemi. Recentemente ho avuto modo di concelebrare Westminster in occasione di un ritiro che ha tenuto il clero della diocesi di Londra, di Westminster, con l'arcivescovo, con vari vescovi, c'era anche il cardinale Matthew Connor, e naturalmente davanti a uno folla molto numeroso la traduzione usata è stata quella della nuova traduzione For Many. Sinceramente non ho notato nessun imbarazzo, nessuna difficoltà. Il punto però pastoralmente importante è che lo si spieghi con semplicità, proprio per invitare i fedeli a non sentire il cambiamento della traduzione come una chiusura nei confronti di qualcuno, ma semplicemente come l'indicazione di un dono offerto a tutti, che però ciascuno deve impegnarsi nella sua libertà ad accogliere.
Ecco, quindi cosa rispondere a chi sostiene che invece questa traduzione letterale possa portare a un fraintendimento di senso, cioè possa portare qualcuno a pensare che la salvezza di Cristo non sia offerta a tutti?
Che non è così. Non è così, perché nel Nuovo Testamento è ampiamente ripetuto che la volontà salvifica di Dio è universale, Dio vuole tutti salvi, che Cristo ci ha tutti riconciliati nel suo sangue. Dunque è evidente dall'insieme del messaggio della fede del Nuovo Testamento e della Chiesa che lo trasmette nel tempo che tutti sono destinatari del dono, tutti sono chiamati alla salvezza. Questo non significa però che la salvezza sia un automatismo, cioè che per il fatto della sua destinazione universale essa si applichi indiscriminatamente a ciascuno a prescindere dai dinamismi della sua coscienza e della sua libertà. Dunque basta spiegare che ciò che si vuol mettere in luce, che il dono di Dio è un dono d'amore talmente libero, talmente gratuito, che soltanto la libertà e la gratuità dell'assenso lo rendono effettivamente efficace nel nostro cuore. E credo che questa spiegazione possa essere addirittura un arricchimento per coinvolgere maggiormente i fedeli nell'impegno dell'accoglienza del dono di Dio. Non voglio negare naturalmente la delicatezza della sensibilità pastorale in gioco, né della mediazione pastorale, però voglio dire che non mi sembra impossibile, anzi che forse un'opportuna catechesi potrebbe essere l'occasione di un miglioramento anche dell'actuosa partecipazione dei fedeli alla celebrazione eucaristica. Altri, per esempio i francesi, hanno usato nella traduzione dell'espressione per Polon l'espressione pour la multitude, è un'espressione che vorrebbe in qualche modo salvare capre e cavoli, e recentemente anche in un interessante saggio di Francesco Pieri per una moltitudine, è uscito per la Reuniana in Bologna recentemente, si propone questa soluzione con una leggera modifica, mentre il testo francese adottato dai vescovi francesi è pour la multitude, il testo proposto da Pieri è per una moltitudine. Devo dire che, pur apprezzando lo sforzo di mediazione, mi sembra tuttavia che questa espressione, perlomeno in italiano, suoni abbastanza, diciamo, inconsueta, no? Difficilmente diciamo che questo l'ho fatto per una moltitudine, diciamo o per molti o per tutti. Ecco, la cosa importante è anche avvicinarsi a un linguaggio che è quello immediatamente comprensibile alla gente. Io credo che se moltitudine, come sostiene Pieri, si oppone a pochi ma non si oppone a tutti, lo stesso, mi sembra evidente, si possa dire anche per molti. Ecco perché alla fine, diciamo, dal punto di vista esegetico, dal punto di vista teologico, la soluzione per molti mi sembrerebbe la più precisa, fermo restando, come più volte già detto, che va spiegata, e questo può essere uno stimolo ad una catechesi anche bella sul mistero della redenzione.
Infine, eccellenza, perché questa attenzione così specifica da parte di Papa Benedetto XVI per le parole dell'istituzione dell'Eucaristia? Qualcuno potrebbe essere sorpreso da questa attenzione così nel particolare.
Ma diciamo subito che queste parole non riguardano una realtà qualunque. Siamo di fronte al centro e al cuore del mistero della redenzione. Il mistero della redenzione si compie nel sacrificio pasquale di Cristo, ma questo sacrificio pasquale, la sua morte e resurrezione, si rende presente nella storia attraverso l'economia sacramentale della Chiesa e in maniera altissima nell'Eucarestia, che, come sappiamo, è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Dunque siamo nel momento culminante, centrale, in cui la redenzione offerta da Gesù a tutti sulla croce e con la sua resurrezione raggiunge effettivamente i tanti e i molti che nella loro libertà hanno deciso di accoglierla partecipando alla celebrazione eucaristica, cercando di viverla con fede, di aprire il proprio cuore al Cristo Signore. Ecco perché siamo in un punto clou, chiave, di questo passaggio fra la redemptio obiettiva, come si diceva con termini scolastici, e la redemptio subiettiva. Il Papa, da teologo ma anche da pastore, sente che suscitare attenzione a questo, anche attraverso una modifica che a qualcuno potrebbe sembrare estremamente particolare, limitata a un punto molto molto specifico, in realtà può essere invece l'occasione di andare al centro e al cuore della salvezza cristiana e di poter tutti crescere in una maggiore consapevolezza dell'incontro fra il dono infinito d'amore di Dio in Gesù Cristo e la nostra libertà che lo accoglie.
Monsignor Forte, grazie per essere stato con noi.
Di nuovo, grazie.
Ringraziamo il Vescovo Bruno Forte, teologo, per questo suo commento sulla lettera che Benedetto XVI nell'aprile scorso ha inviato ai Vescovi tedeschi, lettera nella quale il Papa torna sulla corretta traduzione delle parole che il sacerdote pronuncia durante la consacrazione del vino nella Santa Messa, quindi promultus, che dovrebbe diventare per molti e non per tutti, come è avvenuto a lungo nelle traduzioni post-conciliari. Avete sentito il Vescovo Forte citare il saggio di Don Francesco Pieri per una moltitudine sulla traduzione delle parole eucaristiche di Oniana Libri 2012, un volume, un piccolo saggio uscito recentemente che fa una proposta alternativa proprio su questa delicata questione. Don Francesco Pieri è sacerdote della diocesi di Bologna, docente di liturgia, di greco biblico e storia della Chiesa antica alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Don Francesco in questo momento è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Le chiedo subito, Don Pieri, come studioso, come spiegherebbe ai nostri ascoltatori l'importanza di questa questione, che a qualcuno potrebbe sembrare addirittura secondaria? Perché è così importante riflettere, così come ha fatto Benedetto XVI, sulla traduzione delle parole utilizzate dal sacerdote durante durante la consacrazione del vino nel corso della Santa Messa.
Benedetto XVI è preoccupato di un certo fenomeno di allontanamento dall'originale che si è verificato nelle molte versioni che sono state fatte del Messale dal Concilio oggi. Originariamente questa preoccupazione però non riguardava tanto l'Italia e non riguardava neanche in particolare queste parole, quanto più in generale il problema di seguire meno il linguaggio contemporaneo e stare molto aderenti ai modelli. Ecco, su questa, a partire da questa preoccupazione ha chiesto un processo di revisione, di relativa uniformità per quanto possibile in lingue diverse, no? Tenendo come criterio la maggior vicinanza possibile all'originale.
Perché dopo il Concilio prevalse la traduzione con il termine per tutti ed era giustificata in qualche modo?
La traduzione con il termine per tutti era ed è giustificata, è perfettamente corretta sia dal punto di vista dottrinale sia dal punto di vista linguistico, e anche Benedetto XVI lo dice, cioè ribadisce che non vuole gettare in nessun modo sfiducia sulle traduzioni con cui ci siamo abituati a celebrare, a pregare, anche perché questo potrebbe gettare poi un sospetto di invalidità al limite, no? sulla messa che celebriamo. Lui ha ribadito che quel tipo di traduzione andava e va ancora bene. Questo è importante ricordarlo. Non siamo davanti a un'eresia, ma siamo davanti a un processo di uniformazione.
Quindi c'è una necessità però di ricalcare più da vicino il linguaggio biblico cercando una nuova traduzione. Su questo lei mi sembra d'accordo, perché nel suo saggio fa una proposta.
Io sono d'accordo che rivedere ogni tanto i testi tradizionali è opportuno. Lo si fa per la Bibbia. Lo si è fatto anche più spesso per la Bibbia, lo si può fare dopo 40 anni anche per il Messale, anche perché sono testi, diciamo, che sono ufficiali in latino. Il latino è fisso anche perché non è più parlato. Le lingue moderne sono mobili. Rivedere è, come dire, un processo di mediazione, è un tentativo di avvicinare all'originale una popolazione che usa correntemente un linguaggio che cambia. E quindi io trovo che la revisione del Messale sia un'operazione opportuna e lecita, come del resto, ripeto, si fa per la Bibbia. In particolare sul testo della Messa, io ritengo che sia la buona occasione per mettere al futuro i verbi delle cosiddette parole istitutrici, come nel latino: il mio corpo che sarà consegnato per voi, il mio sangue che sarà versato per voi e per molti, anzi io propongo per una moltitudine.
Ecco, veniamo proprio alla proposta centrale del suo saggio, che si intitola Per una moltitudine, sulla traduzione delle parole eucaristiche. Ecco, come arriva a definire questa ipotesi, questa proposta di traduzione?
Io faccio questa proposta, diciamo, per un argomento negativo e per uno positivo. L'argomento negativo è che evidentemente da un punto di vista etimologico il molti italiano viene dal multi latino, ma l'etimologia non è la semantica, il significato di una parola. Il significato può cambiare anche molto, tant'è vero che noi diciamo circonvallazione di una città che originariamente significa intorno alle mura. Oggi le mura della città non ci sono più. Circonvallazione non fa pensare più nessuno al vallum, alla fortificazione militare romana. Mi spiego, l'etimologia ci dice qualcosa, ma può anche essere molto distante dalla realtà e dal senso odierno dei termini. Io ritengo che multi non sia ben tradotto dall'italiano odierno molti, e lo dico anche come insegnante di materie letterarie che è abituato un po' a trattare con i ragazzi il problema di non essere troppo letterali credendo di essere fedeli. Il problema è che molti in italiano è il contrario di pochi, ma è anche il contrario di tutti. Cosa che nel greco biblico, da cui il latino del testo liturgico prende il suo modello, e anche nell'ebraico biblico, cosa che non avviene. In greco e in ebraico il termine che sta per molti indica semplicemente una grande quantità senza restrizione. Non c'è questa opposizione al tutti che in italiano è insidiosa.
È stato molto chiaro. Perché però lei ritiene più corretta e pastoralmente forse più efficace la traduzione, appunto, per una moltitudine invece che la traduzione per molti?
Allora, molti, ho già detto, risulta sbagliato in italiano, anche se dà un'impressione di molta vicinanza al latino, per questa elementare ragione che è il contrario di tutti e si deve salvare, e questa è una preoccupazione che i vescovi italiani hanno espresso in maniera pressoché unanime, si deve salvare nella percezione popolare, comune, anche delle persone non istruite, la certezza della universalità della redenzione. Ora, io ritengo che moltitudine sia un termine che va bene in italiano, perché non si oppone a tutti, si oppone a pochi, vuol dire un gran numero, ma non si oppone a tutti. È un gran numero che può di fatto essere anche tutti, può non esserlo, come di fatto non sappiamo se sia, ma poi ecco la ragione positiva che mi ha dato, come dire, la convinzione finale su questa proposta è che si può introdurre nel testo della traduzione italiana una eco dell'Apocalisse 7, 9 e 14, dice: ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, sta parlando il veggente dell'Apocalisse dei redenti, dei salvati, e poi dice molto bello: sono quelli che hanno lavato le vesti, allusione al battesimo o al martirio o a tutte e due, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ora che ci siano proprio le parole sul sangue eucaristico di mezzo, il sangue dell'agnello, è una bella coincidenza. È evidente che chi ha composto l'anafora, il testo liturgico latino, non ci pensava, però in italiano, come dire, la traduzione può suggerire una valenza in più. Faccio un altro esempio, mi scusi se mi dilungo. Quando è stata tradotta in italiano la lettera di Giacomo, considerate una gioia perfetta, fratelli, quando subite persecuzione, il traduttore italiano si è ricordato dei fioretti di San Francesco e ha tradotto: considerate perfetta letizia, fratelli, quando considerate ogni prova, perché San Francesco poi citava in realtà questo testo, no? Quando faceva questo insegnamento sulla gioia nella tribolazione. Quindi è normale che in una versione si aggiungano delle valenze allusive, evidentemente non snaturando, no, il testo di base, ma per la ricchezza che ogni lingua porta con sé, perché se è vero che nel tradurre dal latino qualcosa perdiamo, è anche vero che nel dire l'esperienza di fede nelle lingue moderne qualcosa diamo alla traduzione, no? Ogni lingua porta un suo bagaglio di sensibilità, di spiritualità, e questo è anche frutto della letteratura, della storia e delle possibilità espressive della lingua.
Don Francesco, per concludere, questo dibattito esegetico, liturgico, pastorale, a prescindere poi dal suo esito, per quanto riguarda ad esempio la traduzione in Italia, possiamo dire che è un dibattito che riaccende l'interesse e può in qualche modo essere anche stimolo per una nuova catechesi sull'importanza dell'Eucaristia?
È assolutamente importante che questo dibattito si faccia, perché la liturgia deve essere espressione del popolo che con quella lingua celebra. Io credo che il Messale sia tradotto oggi in centinaia di lingue, la Bibbia in migliaia. Ci deve essere un'approvazione centrale che dica: queste traduzioni, nella loro diversità, nella loro differente ricchezza, sono strumento di comunione. Ma questo deve nascere da un dibattito ecclesiale. Evidentemente poi i vescovi tengono conto dei loro teologi, degli esperti di cui si vogliono servire, e questo è, come dire, il processo normale con cui si deve giungere a una decisione così vitale, perché poi su questi testi si pregherà, nessuno deve essere a disagio nel sentirli, no? Celebrare, proclamare. La mia altra proposta, aggiungo, è che si potrebbe dire, perdendo l'eco dell'Apocalisse, per moltitudini. Questo multis al plurale latino è molto ben ricalcato dall'italiano moltitudini al plurale, ma è una falsa fedeltà tradurre con molti, perché come ho detto in italiano il senso è differente.
Don Francesco, la ringraziamo molto per il suo contributo, grazie e buon proseguimento di giornata.
Vi ringrazio anch'io e buon lavoro.
Grazie dunque a Don Francesco Pieri, sacerdote della diocesi di Bologna, docente di liturgia, autore del volume Per una moltitudine sulla traduzione delle parole eucaristiche, De Oniana Libri 2012. Con le sue riflessioni e la sua proposta chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato alla recente lettera del Papa ai vescovi tedeschi sulla traduzione delle parole pronunciate dal sacerdote durante la consacrazione del vino nella Santa Messa. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.